nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Buongiorno da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
Buongiorno.
Allora, oggi ci muoveremo tra sale riunioni, campi coltivati e bar svizzeri. Un bel giro, insomma, dalla moquette aziendale al letame, passando per il caffè comandato.
Sembra un programma politico questo qui, o almeno una diagnosi. Io comunque sul letame, sulla moquette aziendale, sono piuttosto curioso.
Allora, il letame, vi tolgo subito una preoccupazione, sì. Non sta sulla moquette aziendale,
no.
In questa trasmissione.
Esatto.
In altre situazioni magari sì. Allora, con calma, partiremo da una parola molto amata negli uffici, allinearsi, che spesso vuol dire semplicemente mettersi d'accordo, ma con più slide e meno sincerità.
Guarda che hai detto slide, eravamo lì lì per metterci
slide,
quei
franchi. Diapositive non le usa nessuno per dire PowerPoint, anche perché non sono diapositive in realtà.
No.
Anche se slide in inglese vuol dire diapositive.
Sì, è vero. Poi nel bestiario andremo in campagna, perché la lingua italiana ha ancora gli scarponi sporchi di terra, racimola, traccheggia, sbrocca, concima, vaglia e ogni tanto esce perfino dal gregge.
Eh sì. Oltre che dal seminato.
Sì.
Allora, nello svizionario ci occuperemo invece di due verbi che da noi fanno cose un po' particolari, appunto comandare e riservare, due parole normali che appena passano il confine rischiano di sembrare un golpe in pizzeria.
Oggi non c'è Valentina Gerich, che comunque ci ha lasciato la sua matita rossa, forse anche un piccolo dizionario tascabile per sopravvivere alle riunioni.
E allora partiamo, prima però un po' di musica, possibilmente non allineata.
La ride.
C'erano i paesi non allineati una volta, quelli che non erano né di qua né di là.
Però la musica è sempre allineata. Questo è sempre il nostro amico con la pianola che suona. Buontempi era.
Non pensiate neanche per un momento che siano davvero fiati questi qui. Torniamo in diretta. Allora,
la parola nel mirino.
Sembriamo veramente sempre di più quelli della Costa dei Barbari, che è un onore naturalmente. Oggi prendiamo una parola che sembra innocente, ordinata, quasi geometrica, allinearsi.
Una parola con la riga, la squadra, il quaderno a quadretti, il filo a piombo magari.
Sì, allineare e allinearsi, la versione riflessiva. In italiano significa prima di tutto disporre, o disporsi su una linea, mettersi in fila. Soldati, allineatevi, allinea quelle sedie, allinea quei libri su uno scaffale che mi viene il nervoso.
E fin qui siamo tutti tranquilli e allineati.
Appunto, questa cosa è chiara. Poi, naturalmente, questo verbo, allinearsi e allineare, ha assunto anche un significato figurato. Allinearsi a una posizione, a un orientamento, a una decisione. Per esempio, il partito si è allineato alle indicazioni del governo. Oppure il giornale si è allineato alle posizioni del suo editore.
E qui siamo già in zona, diciamo, un po' più delicata, perché allinearsi non vuol dire solo mettersi d'accordo, vuol dire anche, appunto, mettersi in riga.
Mettersi in riga, letteralmente. Sì. Infatti il problema nasce quando allinearsi entra nel linguaggio aziendale e comincia a sostituire parole più semplici, più chiare, mi verrebbe da dire più umane.
Tipo?
A te esempio, sentiamoci per allinearci.
Sì. No,
ti chiamano e dicono, senti, sentiamoci un attimo così ci allineiamo.
Non ci mettiamo in fila, ma ci dobbiamo parlare.
Non ci mettiamo in fila. Oppure facciamo un breve allineamento prima della riunione.
Sì.
Cioè nel senso ti dico cosa devi dire così non fai figure. Oppure ancora, dobbiamo allinearci internamente prima di uscire con una comunicazione.
Sì, che tradotto, come dicevamo, sarebbe parliamoci, mettiamoci d'accordo, decidiamo cosa dire, evitiamo di contraddirci come tre funzionari davanti ad una buca nell'asfalto.
Questa è un'immagine meravigliosa, li vedi tutti e tre. Cosa è successo qui?
Le mani in tasca magari.
Esatto, più o meno. Il punto è questo, in azienda allinearsi viene usato spesso per dire mettiamoci d'accordo, mettersi d'accordo, ma non è proprio la stessa cosa.
È perché mettersi d'accordo presuppone due o più persone che discutono.
Allinearsi invece porta con sé un po' un'altra filosofia. Ci sono elementi sparsi, disordinati, e qualcuno li mette sulla stessa linea.
Una parola un po' marziale, tutto sommato.
Sì, non sempre, ma spesso. Allineamento sembra neutro, in realtà può nascondere una piccola disciplina del pensiero.
Cioè, non stiamo davvero discutendo, stiamo facendo in modo che tutti dicano la stessa cosa.
Ed è per questo che la parola è interessante. A volte può essere utile, se parliamo di sistemi informatici, di dati, per esempio, di procedure tecniche, allineamento va benissimo.
Tipo allineamento dei processi.
Perfetto. Oppure allineamento dei testi in una pagina, allineamento dei margini, allineamento delle immagini.
È vero, c'è su Word, no? Il famoso allineamento a sinistra o a destra, al centro, la giustificazione del testo, la sillabazione.
Poi un giorno faremo magari una puntata sui termini tipografici, perché quelli tipografici,
tipografici
giustificazione,
veri,
grazie, al vivo.
Interessante.
Siamo calmi però.
Siamo calmi.
Allora, il problema non è l'uso tecnico, il problema è quando allineamento annebbia tutto. Non si dice abbiamo le idee diverse, discutiamone. Si dice serve un allineamento. Non si dice più la direzione ha cambiato idea e adesso dobbiamo spiegarlo. Si dice dobbiamo riallinearci su una nuova strategia.
Il riallineamento, che è già uno scioglilingua, è già una parola un po' minacciosa. Sembra il gommista dell'anima. Insomma.
Appunto, si rifà la geometria della lingua.
Ecco. Il linguaggio aziendale funziona spesso così, insomma. Prende parole normali, le sterilizza, le lucida, le rende un po' impersonali, così le relazioni umane diventano processi, le discussioni diventano allineamenti, le decisioni diventano passaggi, i problemi diventano criticità.
Sì, e quando devi convincere la gente che quello che hai deciso sul loro destino è una bellissima cosa, c'è il change management, la gestione del cambiamento.
È così.
Ok, la lingua in questo caso poi smette di essere chiara, smette di fare quello che deve fare, che, cioè spiegare, trasmettere informazioni, comincia a proteggere.
E proteggere chi?
Quelli che parlano spesso, perché a dire allineiamoci è più comodo che dire non siamo d'accordo, oppure prima di parlare fuori decidiamo una versione comune, che è un altro modo di dirlo,
ci sta,
si capisce.
Ci sta.
Oppure ancora, questa cosa è stata decisa e ora tutti devono sostenerla, no? E facciamo il gioco delle sostituzioni.
Sì,
Danny.
Questo mi piace molto. Se io dico ti chiamo per allinearci, potrei dire molto più semplicemente ti chiamo per metterci d'accordo. O se dico facciamo un allineamento sul progetto, potrei dire vediamo a che punto siamo con questo progetto.
Se dico serve un allineamento tra i team, potrei dire i gruppi devono parlarsi meglio. Se dico non siamo allineati, potrei dire abbiamo capito cose diverse oppure non siamo d'accordo.
E allineamento strategico, anche questa è una parola che si sente.
Ma questo è un pezzo forte. Ultimamente poi tra l'altro qui da noi si sente tantissimo. Allineamento strategico può voler dire tutto e niente, può voler dire che gli obiettivi sono chiari, può voler dire che le persone coinvolte condividono una direzione, ma può anche voler dire smettiamo di discutere e ripetiamo tutti la formula ufficiale. E qui potremmo chiamare in causa Valentina se ci fosse, ma non c'è, per cui la faccio a te la domanda. Quando è lecito usare allinearsi e quando invece puzza di sala riunioni?
Io direi così, allinearsi è corretto quando c'è davvero un'idea di linea, posizione comune, coerenza tra elementi, ma se serve solo evitare parole più dirette, allora meglio scegliere verbi semplici, come parlare, chiarire, concordare, decidere, coordinarsi. La lingua non deve sempre, non deve sembrare più intelligente della cosa che sta dicendo. Questo è un po' il senso.
Una frase
che potremmo mettere sulle porte delle sale riunioni.
Sì, la lingua non serve per far capire che sei intelligente, non deve essere più intelligente delle cose che dici.
Bisogna parlare semplice.
Lo dice anche Gesù, il vostro parlare sia sì, sì, no, no, tutto il resto proviene dal demonio.
Però devi stare calmo.
Questo l'ha detto lui, era lui che doveva stare
calmo.
Non
è che tu lo
stai. Però se l'ha detto
non lo stai facendo su tuo.
No, era da suo. Però secondo me è una cosa che dal punto di vista... Lui non aveva intenzione di parlare di lingua.
No.
Però secondo me se lo applichiamo alla lingua non sbagliamo troppo.
Sì.
Allora, niente, andiamo avanti. Prima di chiudere direi che ti propongo qualche altra parola aziendale.
Sì, comincio
con la prima.
Vai tu.
Ingaggiare.
Vero.
Oggi si dice dobbiamo ingaggiare gli stakeholder.
Cioè, questa è una citazione, non paghi 5 franchi.
Ecco, in italiano normale dobbiamo coinvolgere le persone interessate.
Ingaggiare mi fa sempre pensare a mercenari, duelli o contratti sospetti.
O l'hockey, quando fai l'ingaggio.
È vero.
Numero 2, bruttissima, preparatevi, sedetevi, mettete, aggrappatevi ai braccioli. Efficientare.
Mamma mia.
Una roba brutta, dura, metallica. Sì. Spesso significa semplicemente rendere più efficiente o nei casi meno nobili licenziare un po' di persone.
Sai che con questa parola efficiente mi vengono i brividi lungo la schiena.
E non sono quei brividi carini
quando
fanno i grattini.
No.
Numero 3, mettere a terra. Mettiamo a terra il progetto, cioè realizziamolo, concretizziamolo, facciamolo partire.
Qui sembra sempre che il progetto è in volo senza pilota.
È così di solito, in effetti.
Sì.
Numero 4, presidiare. Faccio un esempio. Presidiamo un tema, presidiamo un processo, presidiamo una relazione. A volte basta dire seguire, occuparsi di, controllare, curare. Presidiare, anche qui dall'ambito diciamo un po' militare, è un verbo utilizzato in questo modo abbastanza brutto in sostanza.
Noi diciamo per esempio presidiare lo studio, la sala, presidiare il parcheggio, quelli che si mettono, no, quello è un'altra cosa, occupano il parcheggio.
Quelli occupano il parcheggio,
si dice
e
così.
L'altro non si può fare.
No, è vero, la comunicazione aziendale ama molto la logistica, insomma, mi sembra di capire.
Certo.
Idee da caricare, scaricare, mettere a terra, portare avanti.
Faccio la numero 6, portare a bordo. Sì? Dobbiamo portare a bordo i colleghi, dobbiamo portare a bordo il personale. Che vuol dire coinvolgerlo, informarlo, farlo partecipare per evitare che la nave della ristrutturazione aziendale parte con tutti quelli che dovevano venire sulla nave, che sono rimasti sulla banchina a fare ciao con la mano.
Esatto. Fammi anche l'altra fare un punto.
Questa è meno grave, ma abusata, facciamo un punto significa spesso parliamone 5 minuti perché nessuno ha più capito niente, cioè una cosa, facciamo un punto, insomma, allora, cioè, a volte può essere semplicemente sostituito da un avverbio, e allora?
E allora?
Ecco.
Sì, sì, cose che si sentono regolarmente, anche molto di recente le abbiamo sentite.
Eh sì, quindi torniamo alla parola di oggi, allinearsi non è un delitto, ma attenzione, quando una parola sembra troppo ordinata, troppo liscia, troppo comodina, forse sta nascondendo qualcosa.
Magari un dissenso.
Una decisione già presa.
Magari una riunione inutile.
Buona parte delle riunioni sono inutili, bastavano email, oppure magari solo il fatto che invece di parlare chiaro abbiamo preferito allinearci.
Bah, io oggi comunque mi sento un po' poco allineato.
Ottimo, il primo passo verso una lingua più sana, se invece è un problema di ossa conosco un buon osteopata.
Il bestiario.
Oh, eccoci qua, entriamo in campagna, Danny, oggi.
Sì. Allora, finalmente, basta uffici, riunioni, parole performanti, come abbiamo detto l'altro giorno.
Sì.
Oggi odore di fieno, di terra, vigna, stalla, sentilo.
Ma devi sempre stare calmo, però. Sì, allora, l'attenzione, la campagna non ci ha dato solo formaggio, salame, cartoline con mucche fotogeniche.
Che già non sarebbe poco.
Ok, ci ha dato una quantità enorme di parole, modi di dire, immagini mentali. L'italiano è pieno di campi, greggi, zappe, vigne, fienili, letamai, aratri e quant'altro. Perché? Semplicemente perché fino a 3 generazioni fa era l'attività che svolgeva la maggioranza stragrande della popolazione in Europa e quindi la buona parte del linguaggio viene da lì.
Sì, insomma, anche quando parliamo da cittadini evoluti, per così dire, con il cappottino tecnico e il monopattino elettrico, sotto sotto stiamo ancora camminando nel fango.
Esatto, il nostro linguaggio riflette questo passato, che non è mai passato, perché dal punto di vista linguistico è ancora qui con noi. Usiamo parole nate da gesti molto concreti, per esempio raccogliere l'uva rimasta dopo la vendemmia, aspettare, tagliare rami, concimare, portare a spasso il gregge, eccetera, eccetera.
E poi è una bella lezione, no? Prima le parole nascono dalle mani, poi finiscono nelle email.
E lì spesso muoiono.
Con allegato magari il PDF.
Assolutamente sì. Allora, cominciamo con una parola che mi piace moltissimo e che nessuno più sa che arriva da un'attività agricola ed è racimolare.
Con una C,
Racimolare.
Io racimolo sempre qualcosa, soldi, tempo, pazienza, soprattutto pazienza, devo dire.
Sono ecco, appunto, paziente. Racimolare oggi significa mettere insieme poco alla volta, con fatica, no? Racimolare qualche franco, racimolare voti, racimolare informazioni, racimolare le energie, come dicevi tu, per arrivare alla fine della settimana.
Sì, il venerdì pomeriggio non si lavora, si racimola dignità.
È troppo. Ma il significato originario è agricolo e viene da racimolo, cioè il piccolo grappolo d'uva. Grappoletto rimasto sulla vite dopo la vendemmia. Racimolare, quando non ci si poteva permettere di sprecare niente, vi voleva dire appunto andare a raccogliere questi piccoli grappoli rimasti.
Quindi non è la grande vendemmia trionfale con i cesti pieni e il coro alpino.
No, non è il millesimeno, non è la vendemmia di sussistenza, no? Dopo, il recupero, il gesto di chi passa tra i filari e prende quello che è rimasto, poco ma non inutile. Nella Bibbia si dice, introducono, non prendere tutto nel Levitico, credo, non prendere tutto della vigna, lascia i racimoli, non racimolare tutto, lascia i racimoli per i viandanti e per i poveri e per le vedove. Ecco, per dire, c'è tutto un mondo dietro questa parola meravigliosa.
Vedi che qui la parola diventa quasi morale, racimolare non è accumulare, è tirare insieme, è cavarsela in qualche modo.
È una parola povera, ma dignitosa, non ha l'arroganza di massimizzare, per esempio, no? Non racimoli una fortuna, racimoli quello che puoi.
Ho massimizzato 3 spiccioli, suona male.
No, molto male. Infatti qui la differenza tra il lessico contadino e il lessico aziendale. Il lessico contadino è un lessico preciso, un lessico legato alla realtà, con le mani nella terra. Non basta volare alti, devi piegarti, la terra è bassa, cercare, sì, raccogliere, meraviglioso.
Sì, sì, magari alla fine fai anche una crostata con quello che raccogli, che nel lessico aziendale sarebbe valorizzazione dolciaria del residuo frutticolo.
Allora, sai che se lo fai ancora ti espello dalla...
Sì.
Comunque, come racimolare c'è spigolare, spigolare, sì, è un po' la stessa cosa però con le spighe di grano, ma non ne parliamo, seconda parola, traccheggiare.
Traccheggiare, questa mi piace, vai, vai, vai.
Allora, significa temporeggiare, mandare per le lunghe, prendere tempo, ha traccheggiato per mesi, basta traccheggiare, deciditi.
Oh. Sì, è una parola che dovrebbe stare nei regolamenti comunali.
Allora, premessa, l'etimologia è incerta, non possiamo raccontare una storia sicura facendo finta di niente. La Treccani dice chiaramente etimo incerto, e quando la Treccani dice etimo incerto si sentono i tuoni all'orizzonte.
Vero, vero, okay. Quindi niente favola del contadino che traccheggia col trattore.
Però è possibile che venga da quell'ambito lì. Anche questa è una parola che sta bene nel bestiario per un motivo, perché appartiene al mondo di verbi concreti, fisici, non differire la decisione, non procrastinare l'implementazione. Vabbè.
Sì,
andiamo avanti.
Vai, vai, vai.
Andiamo avanti, salto intere righe.
Altre parole,
sbroccare,
righe. Sbroccare. Vai a sbroccare, oh, terza parola.
Oh, benissimo. Allora, la parola sbroccare entra, diciamo, nell'uso comune, soprattutto colloquiale e romano all'origine. Sbroccare significa uscire dai gangheri.
Sì. Poi un giorno ho sbroccato, sì.
Uno sbrocca quando non tiene più, sostanzialmente.
Sì, 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 no? Quando il cervello mette il cartello, torno subito, ma poi non torna.
Esatto, però c'è anche uno sbroccare agricolo. In senso tecnico significa sottoporre il tronco di un albero alla sbroccatura, cioè togliere i brocchi, i getti, le parti sporgenti.
Quindi prima si sbroccava un albero, poi ha cominciato a sbroccare lo zio al pranzo di Natale.
Più o meno. Va detto che i dizionari distinguono i due verbi, uno agricolo da brocco.
Per fortuna.
Brocco, tra l'altro, significa anche un cavallo di scarsa qualità. Mm-hmm. L'altro colloquiale da brocca, nel senso di testa. Però il bello radiofonico è proprio questo incrocio. In realtà non si sa benissimo se non ci sia un doppio etimo, ma andremo a vedere.
Sì, perché in entrambi i casi qualcosa salta, insomma.
Andiamo avanti, saltiamo intere pagine.
Tempo, ti seguo, l'etame.
E arriviamo all'etame, la mia parola preferita.
Vai.
È una parola meravigliosa perché, a parte che a me piace l'odore dell'etame, lo so, sono strano, in primavera così, e tutti pensiamo di conoscere, è il concime organico, deiezioni animali mescolate alla lettiera, paglia, altro materiale della stalla, eccetera, eccetera.
Sì. E quindi non c'entra niente qui.
No, qui sembra quasi elegante, quello che stavi cercando di dire.
Sì.
Ma non esageriamo, perché l'etimologia è sorprendente. L'etame viene dal latino laetamen, non letamen, con la pronuncia ecclesiastica, da letare, concimare, e questo è collegato a laetus, che in origine voleva dire fertile. Il primo significato latino di laetus è fertile, da cui deriva però l'italiano lieto, quindi felice in quanto fertile.
E quindi letame e letizia sono in qualche modo parenti?
Sono parenti, la letizia e letame sono parenti.
La zia Letizia, lo zio Letame.
E non hai degli zii che si chiamano Letame?
No, okay. Per fortuna no.
Perfetto, bellissimo.
Natale complicato, senti che profumo.
Sì,
che
comunque sempre nel mondo contadino il letame è fertilità, ciò che rende lieto il campo, lo rende produttivo. Il passaggio è semplice: se la terra è fertile c'è cibo, se c'è cibo c'è sicurezza, se c'è sicurezza siamo tutti contenti.
Sì. Certi commenti sui social sono un po' letame, no? Letame senza valore agricolo.
Oggi letame ha assunto un significato prevalentemente negativo quando è utilizzato in maniera metaforica, però c'è stato un momento in cui letus, quindi fertile, da cui deriva letame, ha assunto metaforicamente il significato di felice. E arriviamo all'ultima parola.
Vai, egregio.
Ce n'è tante. Vaglia, per esempio, vagliare significa fare quello che si fa col setaccio quando si separa, non so, il grano dalla pula, per dire.
Dobbiamo,
ma noi ci occuperemo di egregio.
Egregio, perché è anche un saluto, eh. Sì. Egregio, quando non ti ricordi il nome dici,
esatto.
Ciao egregio, egregio. Quella, egregio.
Sì, esatto. Allora, egregio deriva da due parole latine, e o ex, che significa fuori, e grex, che significa gregge. Quindi, letteralmente, chi esce dal gregge, colui che esce dal gregge. Quindi, non è come tutti gli altri, questo signore, ma spunta dal mazzo, diremmo noi oggi. È egregio, è uscito dal greggio.
E quindi quando io dico egregio direttore vuol dire che sto dicendo lei è una persona, una pecora uscita dal gregge?
Però non glielo diciamo.
No, meglio di no.
Ok.
Eravamo in diretta?
Sì.
Eravamo in
allora...
diretta.
Usiamola con prudenza, sono a metà di pagina 13, casomai, usiamola con prudenza, non significa semplicemente gentile, è una formula di cortesia, ma nasce da un'idea più forte, distinguersi dagli altri, quindi nelle lettere va bene, ma ricordiamoci che porta con sé una piccola storia di pecore, greggi, montoni e anche tanto letame.
Se ti va, andiamo al segmento successivo.
Ma sono d'accordo.
Fra poco lo svizionario.
We'll be right back.
Lo svizionario, mi piacciono queste sigle fatte live.
Fatte a mano.
Sì, a mano, fatte come i contadini.
Sono. Allora, egregi ascoltatori, gentili ascoltatrici.
Sì.
Perché non puoi dire a un'ascoltatrice che esce dal gregge, non sarebbe carino.
No.
Quindi egregio per gli uomini e gentile per le donne.
È vero.
Oggi prendiamo due verbi innocenti, apparentemente, sì. Apparentemente. Comandare e riservare. Allora, in Svizzera italiana si può dire ho comandato un caffè. Ad esempio, ho comandato un liscio, oppure comando una pizza, oppure ancora devo comandare il materiale.
In Italia suona come uno che vuole fare il prepotente in qualche modo.
È un po' sì, per un italiano comandare significa, anche per noi, significa soprattutto dare ordini. E quindi in questo senso do l'ordine di portare qualche cosa. Comandare un esercito, comandare un reparto, comandare qualcuno.
Il verbo ha la divisa dunque, anche quando prova a essere gentile. Tieni le mani dietro la schiena, così stai calmo.
In Svizzera invece, in Svizzera italiana, comandare viene spesso usato nel senso di ordinare. Quindi ordinare un caffè al bar, ordinare una merce, fare un ordine.
Quindi quando il ticinese entra in un bar e dice comando un espresso, non sta prendendo il potere del bar, dice adesso comando io, qua tutto
comando un espresso battendo i tacchi, no, vuole solo bere un caffè, tra l'altro lui, tendenzialmente diciamo un liscio, che è una cosa che in Italia si dice poco, vabbè niente.
Sì, anche se alcuni clienti poi sembra che prendono il potere, che sono
quelli che fanno poi fenomeno.
Decido io.
Molto probabilmente deriva dal francese commander, che significa proprio ordinare, anche ordinare, francese standard, ordinare una bevanda, la merce, eccetera, eccetera. Nella Svizzera plurilingue il passaggio è abbastanza naturale. Il francese dice commander un café e noi italiano, tu non riesci mai a sentire me che parlo francese senza dire aue.
Aue.
Aue. Eh sì. In italiano standard il verbo comandare...
Parbleu.
Mettila,
parbleu.
Devi finirla. In italiano standard il verbo comandare porta con sé un'idea di autorità. Se dici ho comandato una pizza, in Italia l'immagine non è quella del cliente che telefona alla pizzeria, è quella della pizza che obbedisce. Sto un po' esagerando. Se dici
è una margherita disciplinata, però questa, no?
Certo, cornicione spirito marziale. Allora, svizionario alla mano, in Svizzera si capisce, in Italia meglio dire ordinare.
Allora, ho ordinato una pizza, ho ordinato un caffè, ho fatto un ordine di materiale.
Soprattutto per il materiale che ordini è meglio dire ordini.
Sì,
nel ristoranti
sì.
ancora si capisce, perché in Italia esiste la comanda, ma è quella che prendono i camerieri e che poi portano in cucina. Il cameriere esce e prende la comanda.
Sì.
Cioè voi ordinate, loro, i camerieri, prendono la comanda.
Andiamo sull'altro verbo, riservare.
Questo è un caso più sottile. In Svizzera italiana diciamo spesso ho riservato un tavolo, ho riservato una camera, devo riservare un posto, ho riservato i biglietti.
Sì.
E in Italia invece,
in Italia come si dice?
Si direbbe più spontaneamente ho prenotato un tavolo, una camera, un posto, i biglietti.
Quindi riservare è sbagliato,
Non sempre, non completamente, nel senso che in italiano riservare esiste benissimo. Posso dire le abbiamo riservato un posto in prima fila, oppure questo tavolo è riservato, oppure ancora mi riservo il diritto di rispondere più tardi.
Frase elegante per dire adesso non ho voglia.
Sì, ma non è quello di cui ci vogliamo veramente occupare. Riservare e prenotare non sono proprio identici. Prenotare è l'atto pratico, chiamo, scrivo, clicco, blocco un posto. Riservare insiste di più sul fatto che qualcosa è stato ottenuto da parte per te.
Quindi, se ho capito bene, io prenoto il tavolo, il ristorante me lo riserva.
Danny, hai capito benissimo.
Mamma mia, come mi applico.
Quindi niente, qui si salta il passaggio, in Svizzera si va direttamente su riserva. Sì. Vuoi che ti dico da dove deriva la parola?
Vai,
in questo senso di
le français.
Dal francese, il francese è réservé. E probabilmente anche il tedesco réservieren deriva dal francese. Sì, perché le lingue nostre si influenzano tra di loro, non solo sull'italiano.
Genau.
Ok, andando avanti, passerei più o meno a dire qualcosa di un po' definitivo. Lì abbiamo riservato una camera con vista, il parcheggio è riservato ai clienti. Questo argomento lo riserviamo per la prossima puntata. Assolutamente si dice anche in Italia tale quale.
Sì.
Quindi ci fermiamo qui?
Io direi che ci fermiamo qui perché abbiamo gli appunti di Valentina che ci ha lasciato la matita rossa, perché abbiamo quello spazio lì finale per oggi.
Allora, Valentina ci ha scritto con quella sua tranquillità, carissimi, lascio a voi il compito, perché c'è l'accento un po' toscano, lascio a voi il compito di segnalare l'errore di oggi, che è l'utilizzo sbagliato di che, molto diffuso, soprattutto nella lingua parlata colloquiale.
Che diventa un passepartout grammaticale, prendendo il posto di pronomi e congiunzioni più corretti, e per questo è un fenomeno chiamato che polivalente.
Che non,
che
è,
non, è, come... non è che dire che, non è... che polivalente.
E neanche un parente di Che Guevara, no. il Che polivalente.
Ma vediamo alcuni esempi, vai.
L'anno che sono andato a Parigi.
La versione corretta sarebbe l'anno in cui sono andato a Parigi.
Esattamente. L'argomento che stavamo discutendo prima...
L'argomento di cui stavamo discutendo prima.
Sì, perché si discute di un argomento, non si discute un argomento.
Esatto,
quindi... maledetto il giorno che ti ho incontrato, che è anche il titolo di un film di Carlo Verdone.
È tollerato, ma è molto più corretto dire maledetto il giorno in cui ti ho incontrato, ma nel titolo del film suona un po'
strano. Suona un po' male, va volutamente probabilmente colloquiale. Insomma, per non sbagliare, vediamo la regola che è questa. Attenzione, arrivo di regola. Usate che se risponde alla domanda chi, che cosa, soggetto o oggetto.
Sì.
La persona che ha fatto questo lavoro. La persona che mi ha parlato. Ecco, in questo caso è sempre che. Nei casi in cui invece, se sciogliamo la frase, c'è un di, una preposizione e quant'altro, bisogna fare attenzione. Quindi la persona che ti ho parlato è sbagliata, la persona di cui ti ho parlato.
Sì.
Ecco, quindi fate questa cosa. Quando il che risponde alla domanda chi ha fatto l'azione o chi l'ha subita, quindi soggetto o oggetto, allora che va bene.
Qualche secondo lo abbiamo ancora per leggere qualche messaggio che è arrivato allo 0763211113. Tatiana dice: buongiorno, solo per dire che i giovani usano il termine sbroccare come sinonimo di vomitare.
Ah, non è sboccare in questo caso? Sboccare o sboccare?
Sbroccare.
Ecco, non so, io ho sentito sboccare, però magari Tatiana ha sentito sboccare, poi magari alcuni giovani sboccano in un modo e altri sboccano in un altro.
Sì.
È interessante comunque. Cosa...
A me fa ridere, questa è una testimonianza di Francesco, fa ridere quando al bar sento scusa, posso comandare? Praticamente chiedi di poter dare un ordine.
Sì.
Posso comandare io qua?
Sì, cioè sei arrogantello ma insicuro, è questa un po' la cosa. Scusi, posso comandare? Comanda, com'è? È così, per immagini a Roma.
Sì, Giuseppe dice, aggiungo allineamento sociale... Sottomettersi, obbedire, non discutere, avere lo stesso comportamento, sbroccare, sempre Giuseppe scrive, anche andare fuori dai gangheri, ma questo l'abbiamo detto.
Detto.
Ci sono anche le cose che si fanno come comanda.
Ah, come Dio comanda.
Qui però è un'altra cosa.
Sì, è un altro tema. Allora, la parola comandare, il verbo comandare ha tanti significati. Ecco, quindi come Dio comanda vuol dire letteralmente come Dio vuole che le cose vengano fatte, cioè bene.
Sì,
no?
Sì.
Fai questo lavoro come Dio comanda vuol dire fai bene questo mestiere, no? D'accordo?
Sì, sì. L'abbiamo fatto allora, bene ancora
scusa,
una
però
cosa.
Volevo soltanto dire che avevo promesso che avrei detto che cosa erano i gangheri. I gangheri sono le cerniere, soprattutto quelle un po' robuste e antiche che si usavano per far girare le porte, i portoni, i cancelli. Oggi l'espressione vive soprattutto in uscire dai gangheri, cioè perdere il controllo, andare su tutte le furie, sbroccare. Un'immagine concreta, una porta che esce dai gangheri, non gira più bene, si scardina, va fuori asse e quindi applicata a una persona perde il controllo e parte per la tangente. È un'espressione molto fisica. I gangheri sono quella roba lì. I tangheri invece sono quelli che ogni tanto si incontrano nella vita, purtroppo.
Sergio Savoia e Danny Roseo vi augurano una buona continuazione di ascolto con Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli.
Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.